Bene, 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 ben trovati, benvenuti ancora a Maracanã in questo pomeriggio di giovedì, che ci avviciniamo sempre di
più. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti, eccoci qui.
Buon Maracanã anche a te Stefano e a tutti i nostri ascoltatori e naturalmente come sempre vi ricordiamo di interagire con noi attraverso il 331-8200-213, messaggi scritti ma anche audio. Tra l'altro mi arriva una foto di un nostro ascoltatore che credo che stia al lavoro, però non capisco... E che cosa simboleggia la foto, quindi chiedo al nostro amico con il 100 finale di dare una velocissima spiegazione, così magari lo diciamo anche, vedi, cioè, perché c'è molta gente che ci segue lavorando.
Sono curioso.
E guarda, ha messo una foto, vedi, la vuoi vedere? Te la mando? Guarda questa, non lo so. O se è sbagliato, perché può capitare che tu mandi una foto,
non lo so, sembra un acquario.
Ti è mai capitato di mandare una foto sbagliata o un messaggio sbagliato mentre stai su WhatsApp?
Beh, è successo.
A me è capitato, sì. Ho sbagliato proprio nome, cioè, ma guarda che mi sa che hai sbagliato. Io ho detto ah scusa, guarda, pensavo di averlo inviato un altro. Meno male che non c'erano riferimenti alla persona in questione, capito? Perché, però può capitare di inguagliarsi un po' da su, capito?
Sì, può capitare. Non può deve, capitare. Però può capitare.
Certo. Adesso, allora andiamo a dare il buon pomeriggio, così lo chiediamo anche a loro eventualmente. C'è il nostro Alessandro Santarelli in collegamento. Lui,
infatti non,
lui no. Con i messaggi fa un macello incredibile, sì, però lo salutiamo. Ciao Alessandro.
Ciao Alessandro.
Eccoci. Buongiorno a tutti.
Ciao Alessandro.
Avrai anche tu sbagliato qualche messaggio da mandare qualche volta, sarà successo, no?
Capirai. Soprattutto quando faccio arte, quando dipingo è un macello.
Vabbè, andiamo avanti, caro Alessandro. C'è con noi
che burlone.
C'è con noi anche Claudio Anellucci. Ciao Claudio, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, a voi, grazie.
Anche a te Claudio ti sarà capitato di sbagliare un messaggio qualche volta.
No?
Può capitare con WhatsApp, certi con, danni, con tutte le chat, certi danni clamorosi Claudio.
Mamma mia.
Vabbè. Marco Evangelisti, Corriere dello Sport, ciao Marco, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Te lo chiedo anche a te che tu sei molto preciso sempre, però insomma anche... Le persone precise possono sbagliare qualche messaggio.
Sono preciso perché do la colpa al mouse per
questo. Grande Marco. Allora, sentite, voglio coinvolgervi subito su qualche tema che abbiamo sfiorato con Stefano in apertura, però ci ritorniamo. Io vorrei aprire un po' anche, visto che c'è Marco con noi, due argomenti che insomma ha trattato anche il Corriere dello Sport oggi. Intanto quello di Bremer. Questa offerta che potrebbe diciamo così cambiare un po' lo scenario che arriva dalla Premier con questi 60 milioni, quindi ci stavamo interrogando se sarebbe giusta lasciar partire il giocatore e quindi andare verso un altro tipo di profilo. Qui è venuto fuori il nome di Calafiori, vi dico gli ascoltatori sono molto divisi, c'è chi dice un'eventuale scelta di questo tipo significa un ridimensionamento da parte della Juventus. E allora parto da Alessandro Santarelli, facciamo un giro su Bremer e su Lukaku perché sono un po' i due giocatori che comunque sono oggetto di una situazione da definire. Alessandro.
Ma guarda, è la battaglia che noi, è le notizie che portiamo avanti da tempo da Radio Bianconera, cioè la Juventus deve andare incontro purtroppo ancora ad un pareggio di bilancio che è lontano. Dunque, piaccia o non piaccia, è a me da tifoso non piace, però dobbiamo prendere atto che i disastri combinati dalle precedenti gestioni, che per carità hanno regalato Ronaldo, hanno regalato Higuain, hanno regalato De Ligt, giocatori su giocatori, devono essere in un modo o nell'altro ripianati. Per cui un sacrificio deve essere fatto. Io personalmente oggi, ma questo è un mio parere personale, se devo fare un sacrificio sacrifico Chiesa e non Bremer. Però se arrivano 60-70 milioni, tra l'altro ci abbiamo lavorato in giornata, la clausola non è da quest'estate, dalla prossima, cioè dal 2025, se dovessero arrivare 60-70 milioni è chiaro che la Juve ci può pensare, ci deve pensare, visto la situazione. Dopodiché io personalmente, parlo quindi da tifoso, non da giornalista, io personalmente Bremer non lo venderei mai.
Tu faresti però il sacrificio Chiesa a Bremer, cioè più Chiesa che Bremer.
Sì. Chiesa probabilmente, e smettiamolo anche con l'alibi dell'allenatore, perché un campione è un campione sempre, poi può giocare meglio con un allenatore piuttosto che con un altro, però io credo che il tempo di Chiesa alla Juve sia finito, quindi per me Chiesa può essere sacrificato.
Ah, vabbè, prendiamo anche questo spunto, così lo condividiamo con tutti qui in studio. Stefano, ma allora ritorno da te, poi sento Anellucci anche.
No, Alessandro, è stato perfetto sul discorso delle esigenze del pareggio di bilancio, insomma, che piaccia o no, la realtà della Juve è questa. Poi, nello specifico, rinunciare a Bremer e trovare una soluzione adeguata è calcio moderno, attraverso lo scouting, attraverso anche, non dico scommesse, ma magari profili non così affermati, poi può trovare anche la soluzione migliore, intascare i soldi e pianificare un altro tipo di mercato, rinforzando il centrocampo, perché credo che sia un po' il reparto che la Juve debba rinforzare. E poi per quanto riguarda Chiesa, insomma, Santarelli non è che ha detto
approvi, cioè fare più sacrificio di Chiesa che Bremer? Cioè, se,
no,
se
ma,
ti dico,
ma
guarda,
se dovesse arrivare
un'offerta,
cioè, voglio dire, la Juve deve ritrovare, secondo me, questo nuovo percorso, il coraggio di poter rinunciare a nomi altisonanti, Bremer e Chiesa sono tra questi, e ricostruire la squadra con un altro allenatore, non lo so, con lo stesso Allegri, magari tu cedi Chiesa e Bremer, fai 100 milioni, 80 milioni e rifai la squadra, insomma, credo che la Juve debba scegliere questa via, anche perché Scanavino ha parlato, quando di solito, e chiudo, un amministratore delegato parla di triennio, nei primi due anni puoi fare poco, il punto di caduta è il terzo anno.
Ok. Vado dalla gente Claudio Anellucci. Claudio, tu che ne pensi? Che tipo di scelta faresti di fronte a questa situazione? Anche quella che ha prospettato in questo momento Santarelli, no? Meglio sacrificare Chiesa che Bremer.
Chi ha parlato prima di me mi ha rubato esattamente il pensiero. Nel senso che io farei tutti e due e non mi strapperei assolutamente i capelli, anche perché il rendimento di Chiesa sia nella Juventus nell'ultimo anno e mezzo che nella nazionale è un rendimento assolutamente insoddisfacente per un giocatore normale. Per un giocatore molto pompato come Chiesa è una cosa assolutamente... Chiesa non l'ho trovato in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno e mezzo, vedi anche motivazioni, infortunio grosso, lungo, breve o medio. Quelle le volte che lo vedo giocare lo vedo più a terra che protesta che in campo, quindi credo che è un giocatore alla quale la Juve possa assolutamente rinunciare, così come non mi strapperei i capelli se dovesse arrivare un'offerta folle, perché questi prezzi per un difensore come Bremer, che è un difensore normale, normalissimo, li trovo fuori ogni logica di mercato. Se dovesse essere veramente questa offerta, io credo che l'amministratore della Juventus faccia un pulmino e porti Bremer di corsa in Premier, perché 70 milioni, 30, 35 per Chiesa, 105, 110 milioni, la Juventus con uno scouting serio, importante, fa una squadra importante.
Qualcuno ci scrive: se il prossimo anno si vorrà giocare con la difesa a 4, forse Bremer non sarebbe molto adatto. Marco Evangelisti.
Ma io credo che prima di tutto la Juve debba rispondere alla domanda sull'allenatore, perché poi i gusti, le idee, l'impostazione dell'allenatore che sarà Allegri o qualcun altro, non si può prescindere da questo per impostare il mercato. Per il resto le cose stanno come avete detto un po' tutti: la Juve in ogni caso ha bisogno di fare un mercato in cui deve incassare del denaro, dare una sistemata al bilancio. Non credo che sia una situazione così drammatica, perché mi sembra che da anni ormai lo scouting della Juventus funzioni bene. Non si tratta soltanto dell'effetto Giuntoli, ma anche tutti i giovani che sono in giro per l'Italia e che dimostrano nelle squadre in cui giocano di essere dei giocatori di valore. Significa che la Juve è in grado di reperire risorse in giro per il mondo. È chiaro che, come si diceva prima, il punto di caduta è tra 3 anni. Un piano triennale è un piano triennale, e quindi solo tra 3 anni immagino vedremo la Juventus ai livelli a cui siamo abituati. Bremer, mi sembra che la valutazione, come diceva la persona che ha parlato prima, se si parla di 60 milioni o anche di più, siamo a livelli, secondo me, addirittura molto superiori al valore reale del giocatore.
No, a me sorprende il fatto che avete un po' scaricato tutti Chiesa.
Marco, perché lo vediamo giocare.
Lo vedo giocare pure io. Vedo pure dove gioca, però.
Lo vediamo giocare.
Vedo pure dove gioca, però.
Secondo me, a giugno, finalmente cadrà l'alibi per tutti i calciatori, che è l'allenatore, che io sono il primo che voglio cambiare. Ma dietro l'alibi dell'allenatore ci si stanno crogiolando tutti. Tutti. Quindi, che rimanga la Juve o che vada via, Chiesa deve dimostrare di essere un giocatore che vale quello che
sì,
chiede.
Sì, sì, ma io a prescindere da questo lo terrei, poi. Però ho sentito, se sono fatta di Marco Evangelisti, gli altri l'hanno scaricato.
Io sono, no, no, ma non è, io non volevo distinguermi.
No, no, vabbè, come? Io per esempio sto con te, non lo scaricherei mai Chiesa, però.
Però io per Chiesa ho, forse sono prevenuto al contrario, ho un affetto particolare, sia per il modo di giocare, sia per la determinazione che mette in campo. E ce l'avevo anche per il padre, onestamente, lo stesso tipo di trasporto tecnico. E quindi sicuramente hanno ragione tutti gli altri, ma io come te Chiesa lo terrei.
No, no, vabbè, Marco, cioè, non è per distinguersi, poi ognuno può avere il suo pensiero, però ho notato che c'è questa cosa di Chiesa che si può anche lasciare andare. Io tra Chiesa e Bremer prenderei Bremer, non Chiesa, ma queste sono sempre cose soggettive.
Il problema è che potrebbe essere necessario cedere tutte e due, entrambi per le opzioni che dicevamo.
Vabbè. Vabbè. Sì. Poi magari faranno altre scelte. E sentite invece su Lukaku, anche qui vorrei sentire il vostro pensiero, perché è un giocatore indispensabile, sì o no? Perché poi anche qui c'è da capire il raggiungimento della Champions da parte della Roma e il discorso di quanto pagare il giocatore. Se il giocatore è disposto ad abbassarsi l'ingaggio, vale la pena fare un'operazione del genere? Oppure io c'ho Ebram dentro casa, me lo tengo, spero che torni meglio possibile, poi faccio un altro tipo di scelta. Comincio da Stefano e faccio il giro di nuovo, dai.
Ma anche qui il discorso, Marco, allora lì l'operazione è inversa, dovresti per avere Lukaku centrati dalla Roma, per riconfermarlo dovresti sborsare sui 40, 45, sì, quello che è, insomma, milioni di euro. Confermargli l'ingaggio che prende attualmente, siamo sui 6 l'anno.
Lui dovrebbe abbassarsi un pochettino.
No,
però.
Che si abbassa.
Non si abbassa. Io non ho mai sentito un giocatore che si abbassa l'ingaggio.
E quindi, altro aspetto, Lukaku fa 30 gol in campionato ultimamente, ti porta la Roma sistematicamente? No.
No.
Quindi nessuno è indispensabile. Quindi anche lì una manovra, scouting, le cose, potresti
andare a
tant'è che è l'allenatore che sia in sintonia direttamente rivoluzionale ha laurea. Ormai il calcio è così: scouting, direttore sportivo, proprietà, budget. È un ottimo allenatore, è un buon gruppo. Cioè, magari buoni giocatori, rinforzare la rosa con buoni giocatori di prospettiva che si devono affermare. Lukaku certo è un giocatore molto forte, però insomma non è che se rimane Abram oppure se va a cercare un altro tipo di attaccante perderebbe forza la Roma, non lo so.
Quindi
non
tu dici attraverso
certezza,
un'operazione diciamo con lo scouting
senza
eccetera.
Senza Lukaku la Roma si possa indebolire.
Cioè, meglio non perdere Dybala, ecco. Meglio non perdere Dybala.
Ecco. Questo già è un altro discorso.
Meglio
che poi certo, rinunciare certo a tutto, però ripeto nel concetto di principio di indispensabilità, insomma, non lo so.
Ok.
Qui nessuno è indispensabile.
Anelucci?
Beh, non vedo calciatori indispensabili, non ne vedo in giro e credo che la Roma faccia una riflessione totalmente diversa, faccia tre parametri di base: età, ruolo e stipendio. Quindi io credo che Lukaku, non credo assolutamente che possa abbassarsi, anzi con un raggiungimento di una Champions Lukaku chiederà sicuramente qualcosa di più, quindi non vedo assolutamente nessun margine per cui Lukaku possa chiedere di meno di quello che prende. Credo che lui prenda anche qualcosina in più di quello che ho sentito, però magari sbaglio io, ho delle informazioni sbagliate, però assolutamente credo che sia un'operazione da non fare, perché diventerebbe un'operazione folle, spendi 50 per un giocatore che sì, però non credo che sia indispensabile né abbia fatto delle cose trascendentali o delle partite da incorniciare, non vedo molta differenza, ecco, tra quello che ha fatto e quello che insomma potrebbe fare, ma credo che la Roma debba andare sul mercato per prendere qualcosa di diverso a livello anche di età.
Evangelisti?
Allora, il dato di fatto è che Lukaku e la Roma non sono mai stati così vicini a restare insieme. in questo senso. Doveva essere il session man, quello che veniva ingaggiato per un tour, il chitarrista che manca al gruppo, si mette dentro, sta un anno e poi se ne va. Questo era in partenza l'idea di entrambe le parti. In questo momento non è più così. La Roma sta riflettendo su che cosa fare con Lukaku e Lukaku è entrato nell'ordine idee di restare alla Roma. Come diceva Stefano, però, l'operazione è molto difficile, se non altro per una questione di cifre e di numeri. Io credo che sarà anche molto importante in queste ultime giornate di campionato, in questa ultima fase della stagione, vedere cosa succede ad Abraham. Se Abraham riesce a dimostrare qualcosa, se Abraham torna quello di prima, perché è un fattore rilevante questo, nel decidere quale sarà l'attacco della Roma nella prossima stagione. Anche secondo me la cosa principale per la Roma sarebbe riuscire a trattenere Dybala, perché tutto sommato lui è il punto di riferimento tecnico, è il giocatore di maggiore qualità ed è anche l'uomo che fa giocare la squadra meglio con la sua sola presenza, anche se lui personalmente non brilla.
Alessandro Santarelli, vengo da te, tu sei sempre stato un estimatore di Lukaku, l'avresti voluto anche alla Juventus. Che cosa che bisognerebbe fare in questa situazione?
Ma intanto l'avrei voluto alla Juventus, ma fortunatamente è rimasto Vlahovic e quindi me lo tengo bello stretto.
Adesso dici così.
No, dico così perché ho sempre detto però, Marco, che dal punto di vista dell'età e delle qualità io mi tengo Vlahovic. Quello che mi preoccupava di Vlahovic era la condizione fisica e infatti finché ha avuto la pubalgia purtroppo Vlahovic non ha segnato. No, io sono abbastanza deluso da Lukaku quest'anno, dico la verità, mi aspettavo molto di più, Stefano ne è testimone. Io credo che Lukaku invece dovrebbe fare un gesto verso la Roma, perché secondo me o rimane alla Roma o va in Arabia, non credo che ci siano top club disposti a prenderlo, quindi potrebbe rimanere a Roma, trovare il suo Eldorado finale a Roma. È chiaro che deve rinunciare a qualcosa, perché non è più il centravanti di un tempo, questo non ci sono dubbi.
Staremo un po' a vedere che cosa succederà. Sentite, faccio l'ultimo giro su una partita che arriva sabato, ore 18, Lazio-Juventus. Ci sono nella Juventus mancano Vlahovic e Milik, quindi due giocatori importanti lì davanti. La Lazio trova la prima partita con Tudor. Quattro giocatori, abbiamo detto, alla caccia del riscatto. Immobile, Luis Alberto da una parte, Ken che potrebbe giocare titolare, è da 5 mesi mi sembra che non fa una partita da titolare, e Chiesa. Ritorniamo ancora su Chiesa, vedi che c'è sempre Chiesa. Che dite? Stefano, riparto. Vabbè, da te. Riscatto, chi può trovarlo in questa partita?
Ma io andrei sul riscatto complessivo delle due squadre, è un bivio psicologico per la Juve, non sta in un momento di crisi non denunciata del tutto, però insomma c'è quest'aria. E ripeto, come ho detto ieri, che la Lazio rappresenta l'avversario più difficile, più scorbutico da affrontare in questo momento, perché ha cambiato allenatore, perché deve dare una risposta all'ambiente, ai suoi tifosi, al presidente che ha fatto questa scelta, e soprattutto dare ragione a un gruppo che secondo me vale più di questa classifica. Quindi per tutti questi elementi, questi presupposti, ritengo che la partita di sabato contro la Juve vedo una Lazio avvantaggiata sotto questo punto di vista. Poi le partite bisogna giocarle, è evidente che la Juve va rispettata, la Juve è una squadra più forte, diciamo così, più consapevole rispetto alla Lazio, però non sottovalutare il cambio in panchina, soprattutto perché è stato il cambio giusto e corretto in questo momento. La Lazio serviva un allenatore d'azione di questo livello e credo che abbia fatto la scelta giusta. Certamente nel breve periodo non lo possiamo dire, ma nel breve periodo, medio breve periodo, credo che sia la scelta giusta, e la Lazio dimostrerà di essere diversa. Poi non lo so come andrà a finire sul risultato, ma sarà una partita molto molto difficile.
Temi più per la Juve, mi sembra, sì, di capire. Claudio Nellucci.
Oggi sono veramente d'accordo, sempre ogni volta che parla Stefano sono d'accordo su tutto quello.
Grande,
che
Claudio.
Tutto quello che lui
devo trovare un modo per non mettervi d'accordo, insomma, dai.
nell'analisi totale è assolutamente vero che la Juventus ha una partita molto 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 dura, perché troverà sicuramente una squadra completamente diversa, ma nell'aspetto non, ma nella testa e nel modo dell'approccio sicuramente sarà una Lazio totalmente diversa anche da quella che ha vinto l'ultima partita. Quindi è sicuramente una partita difficilissima per la Juventus, però è chiaro che la Juventus è sempre la Juventus. Poi un'incisa piccolissima che poi magari ne parleremo in un altro momento, ma se andate a vedere i punti che ha fatto Allegri dall'altro anno e quest'anno con una squadra non esclusivamente di top player, io credo che chi possa ancora criticare Allegri è veramente follia.
Cioè, non ho capito, tu non sei d'accordo su chi critica Allegri?
No, assolutamente no.
Ci sta, insomma. Quindi, figurati. Santarelli, vengo da te invece. Anche Santarelli non è d'accordo con chi critica Allegri.
No, no, ma io allora io non odio Allegri.
Ma non è odiare, perché qui che è odio, no, che Marco, c'è Samo, l'odio, no, l'odio che c'entra.
No, Marco, c'entra, viene la Radio Bianconera e poi ne parliamo.
Ma quello è un problema dei tifosi, a me che cioè...
Non solo dei tifosi, anche di determinati addetti ai lavori, perché io mi sono rotto le scatole di parlare soltanto di Allegri. Allegri è un allenatore che, ha ragione Claudio, con la squadra che ha fatto anche troppo. Dopodiché, che sia finito il ciclo di Allegri, sono io il primo a dirlo. Allegri
ci può anche stare, ci può anche stare, però criticare Allegri, ragazzi, nei campionati che ha fatto, negli ultimi due, vai a vedere i punti che ha fatto Allegri e vai a vedere i giocatori.
Sì, ma non ha vinto niente, questo, visto che in una squadra dove deve vincere, questo conta.
Amico mio, per vincere ci vogliono i giocatori.
No, ci vuole pure l'allenatore, perché l'allenatore conta.
Maghi in panchina.
L'allenatore conta.
L'allenatore conta, infatti, io mi auguro che l'anno prossimo la Juventus, oltre a cambiare l'allenatore e a prendere Thiago Motta, porti finalmente dei giocatori che possono cambiare in essere le partite. Perché la Juventus oggi gioca, e io ho rispetto per lui, ma a centrocampo con Miretti titolare, che nella Lazio non giocherebbe titolare, perché se no ci raccontiamo barzellette. Dopodiché io mi auguro che Thiago Motta, che è un allenatore che stimo e che mi piace tantissimo, possa cambiare filosofia della Juventus, ma se non li prendono i giocatori, ragazzi, ritorniamo al solito discorso: si vince con i giocatori, poi serve allenatore. Tornando
un meraviglioso documento di Guardiola, ascoltate cosa dice Guardiola, ascoltatelo e poi capite quanto vale un allenatore.
E certo, l'ho visto, è molto interessante Claudio. Ritornando
meraviglioso.
Io credo che la Lazio sia favorita, avrei preferito, per quanto era la Juventus, affrontare la Lazio.
Ma manca a paragonare Guardiola con Allegri, però, io vi voglio bene, però insomma.
No Marco, no, ma non devo parlare di
Guardiola. Guardiola è un altro pianeta.
Guardi che c'ha Guardiola.
Sì.
Guardiola dice un'altra cosa.
Continuiamo a parlare così. Io guarderei anche al lavoro che ha fatto Guardiola in questi anni, insomma. Però guardiamo solo i giocatori, va bene. Anche quello che è riuscito a valorizzare. I giocatori che gli ha cambiati
lui,
ruoli.
Ma
lui fa bene a dire questo, perché è giusto che metta i giocatori in primo piano, però il lavoro che fa lui, poi vai a parlare con i giocatori, Marco, ti dicono che Guardiola è un grande.
Guardiola con questa Juventus vince lo scudetto?
Ma io non lo so, io questo paragone non lo faccio. Voi siete convinti, voi del mondo Juve, chi difende Allegri, che questa è una squadra di mezze seghe. Voi siete convinti che questa è una squadra di mezze seghe, tutti quanti.
Marco, allora,
e io mi inchino a questa cosa, per carità. Senti parlare i grandi comunicatori in televisione, ti dicono tutti, dai direttori ai grandi comunicatori, che questa è una squadra di mezze seghe. Va bene,
lo dicono
tutti, perché più di questo non può fare. Lo dite voi.
Non può vincere lo scudetto. Vabbè, ok. No,
lo dite voi. Io, per carità, prendo atto di questo.
Allegri andrà via e torneremo a vincere con Thiago Motta.
Ma io non lo so. Ma si può anche non vincere? Si può anche non vincere? Non è che è obbligatorio vincere.
Vince solo uno.
Si può pure non vincere.
Io voglio togliere al mondo Juventus l'alibi Allegri, perché oggi i calciatori della Juventus sono tutti nascosti dietro un alibi Allegri. Ecco perché io, dopo Genoa Juventus, avrei esonerato Allegri per mettere di fronte al fatto compiuto tutti i calciatori che oggi si crogiolano dietro un alibi.
un allenatore che sicuramente non è il migliore al mondo, ma che ha avuto un difetto per molti, quello di vincere. E siccome ha vinto negli anni e siccome negli anni in cui gli altri raccoglievano le briciole, Allegri vinceva e diventava antipatico a tutti. Questa è la verità.
Allora, voglio sentire anche Marco Evangelisti, così abbiamo finito il giro. Marco.
Ma io non credo che sia così banale. Il rendimento di una squadra dipende anche dall'alchimia che si crea e poi si distrugge tra l'allenatore, i giocatori, l'ambiente del momento, la condizione, come si amalgamano i giocatori fra di loro. Ecco, quindi dire prendiamo Guardiola, vinciamo lo scudetto o non lo vinciamo, non credo che non funzioni. Io penso che il primo a sapere che il ciclo di Allegri della Juventus è finito sia proprio lui. Che gli allenatori sono come lo yogurt, a un certo punto di colpo inacidiscono e non si sa perché, da un giorno all'altro. È successo anche a Sarri, peraltro. Io credo che la Lazio sia una squadra di grande qualità, probabilmente superiore anche alla Juventus e a questa Juventus, e quindi può vincere questa partita. Però attenzione, perché lo sappiamo bene come la Juventus nelle partite in cui si svolta spesso gira il volante più rapidamente degli altri.
Eh sì, sì, infatti queste poi sono partite dove conta anche, no? Non soltanto la qualità dei calciatori. Caro Stefano, che sorridi, vero?
No, no, visto che mi è piaciuto questo confronto.
Ti è piaciuto?
Sì, tra te.
No, vabbè, ma io.
E Santarelli,
no, Santarelli, ma anche Claudio.
Però io capisco
perché...
pure anche Alessandro, lo stato d'animo, sì. Perché ogni giorno deve parlare Allegri, sì, Allegri, no, se il po' rotto le scatole. Cioè,
non ne posso più, guarda.
No, ma io penso che. Ma io penso.
Sta annoiando anche parecchio.
Sì, insomma, ma penso che il mondo giuri meriti
Alessandro
anche altro
dietro
adesso,
questa
no?
Cosa.
Cioè, basta,
e poi Allegri
cioè,
se ne può andare,
storia.
Cioè, però poi voglio del prossimo anno che succede.
Si crede, e poi vengo a prendere il caffè se mi aprite la porta. Si crede che tutti i problemi della Juventus siano Massimiliano Allegri.
No, ma io non... Guarda, io penso una cosa però, Ale. Ale, io penso una cosa. Quando una storia è stata tirata per le lunghe, che era finita già da tempo e si è voluto riaprire un file anche in questo senso, io penso... era stata chiusa e si è riaperta. L'hanno voluta riaprire. Ma era chiusa da tempo, era chiusa. Da Cardiff in poi si era chiusa. Da Cardiff in poi si era chiusa la storia. Si è voluta andare avanti. Io penso che pure il mondo Juve, a me sembra come il discorso di Mourinho, che andava via dalla Roma e crollava tutto. Va via Allegri, inizierà un'altra storia. E ce l'avrà pure diritto il mondo Juve da avere un'altra storia, un altro file. Ma è che poi se non vince, se Motta arriva il prossimo anno con Scaramino, che ha detto che ci vogliono 3 anni. Per costruire, quindi può essere che non vince.
No, quindi il terzo anno.
E quindi, però, dicevo, almeno
questo
sono felice di iniziare.
Santarelli quando
io penso
parla...
che il mondo Juve può pure essere felice
Scanavino
di iniziare.
Quando
una
dice
storia.
Il triennio, poi abbiamo Evangelisti che ne sa più di noi. Quando un amministratore delegato parla 3 anni, conta il terzo.
Conta il terzo.
I primi due,
quindi
i primi
ci
due
sarà,
non puoi fare niente.
Certo. Va bene, tanti messaggi li recuperiamo tra poco, io mi devo fermare, voglio ringraziare Marco Evangelisti, grazie Marco, a presto, buon lavoro come sempre.
Grazie a tutti voi e buon pomeriggio.
Claudio, grazie come sempre, un abbraccio,
sempre.
Grazie.
Ciao,
Ale, ti veniamo a aprire la porta,
Marco.
Tra poco.
Ciao Alessandro.
Ciao.
Apritemi la porta.
Arriviamo, stai calmo. Sempre a far confusione, break.